Siete in forma?
Sì.
Possiamo partire?
Sì.
Bene, la vostra risposta mi consola.
Grazie a lei.
Allora, abbiamo usato questa parola, incontro, è una parola molto particolare, perché se io vado per strada e inciampo, diciamo così, in un'altra persona, ma mi rimane indifferente, non posso dire che ho fatto un incontro, no?
Uno scontro.
Perché, tra l'altro, un vero incontro non è mai anticipato. Tu non ti fissi in testa di fare un incontro. Tutti gli incontri che io ho fatto, quelli veri, quelli autentici, quelli che davvero possiamo chiamare incontri, sono accaduti. Non me li ero immaginati io. Non li ho cercati. Perché? Perché Dio interviene nella vita senza preavviso. Questo è il bello della diretta nella fede, che noi non possiamo programmare niente, possiamo soltanto accorgerci. Per esempio, quest'oggi, attraverso le mie povere parole, il Signore comunque si è fatto sentire. Voi non sapevate cosa io vi avrei detto. Sua Maurizia è rimasta persino meravigliata perché dice: non mantieni i passi che ci avevi detto. Oh, scherzo. No, per carità, vai su, Maurizia. Cioè, la vita di fede, la vita accade non perché tu la programmi, no, ma perché ha dentro di sé una potenza che è la potenza di Dio, il quale genera le cose, genera continuamente la vita, è creatore. D'altra parte, guardate, il punto, quello che mi ha sempre tormentato è: ma io da dove vengo e dove vado? Non lo so per voi, ma io sono tormentato, dico: ma perché ho dovuto nascere? Ma io non mi sono cercato. E io ci sono. E come mai? E il problema è che ci sono, ma non ci sarò sempre. Questo mi timorisce, quindi mi fa cercare, mi chiede, richiede, esige che io incontri quella realtà, o meglio, quella persona che sia adeguata a me, che corrisponde, che abbia dentro di sé il senso dell'eterno, il senso della pienezza, il senso del tutto. Io l'ho ricevuto, non soltanto la vita, ma la fede. Non sono andato a cercarla. Questi uomini qua che hanno incontrato Gesù non se la sono mica, come dire, sono mica andati lì a fare la scuola particolare per incontrare Gesù, no. Devo dire di più, che oggi questo sta avvenendo in una maniera formidabile. Cioè che io mi accorgo che proprio là dove non ci sono le premesse, là nasce la fede. E resto meravigliato. Ecco, quindi, da questo punto di vista è così essenziale restare aperti. Direi che è proprio la nostra condizione umana, è questa, l'apertura, non la chiusura. Aperti a quello che può accadere senza che tu lo prefigga, te lo prefigga. D'altra parte questo è il bello della vita. Una vita che è già tutta programmata diventa noiosa da morire. Se invece la vita accade, allora la vita si riempie anche di novità, di vitalità, no? Ecco, quindi dovremmo così coniugare l'incontro con Gesù con queste categorie, con la categoria proprio dell'accadere, con la categoria del rapporto, del legame, del vincolo, dello stare insieme, così come per questi discepoli. Perché attraverso a questo, e continuiamo la lettura del Vangelo, cosa abbiamo, cosa si legge? Gesù conclude e dice: vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse, e qui c'è una bella frase sibillina, in verità, e questa cosa è? È una rivelazione dall'alto. In verità è una sigla, diciamo così, una sigla particolare che indica, attenzione, qui sei di fronte a una rivelazione che Dio sta facendo. In verità, io ti dico. Cioè, stai sicuro che è così. E cioè, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Vedete che è una frase sibillina, Ma adesso cerco di scioglierla. Prima di tutto, guardiamo cosa vuol dire angeli. Gli angeli, la parola angelos in greco vuol dire annunziatore, Annunziatore. Quindi sono gli annunciatori di Dio. Sono i mediatori che danno visibilità, presenzialità alla trascendenza assoluta di Dio. Quindi gli angeli da sempre sono creature che mediano la nostra umanità con la soprannaturalità di Dio. Gli angeli. Poi si dice che li vedrete con il cielo aperto. È un'immagine, no? Cioè, il mondo del mistero, che è inconoscibile, il mondo di Dio, San Giovanni dirà, Dio nessuno l'ha mai visto. Quindi, però si apre il cielo. Però si fa vedere. E come si fa vedere? Si fa vedere attraverso il Figlio dell'uomo. E chi è il Figlio dell'uomo? È Gesù. È un linguaggio caratteristico. Tra l'altro, per gli esegeti è un grande bel busillis questo. Perché dire la parola Figlio dell'uomo non era più in uso all'epoca in cui è stato scritto il Vangelo. E però i Vangeli lo riportano come se continuasse ad essere in uso. Il che vuol dire che gli evangelisti sono rimasti fedeli a quel linguaggio che avevano sentito da Gesù. Quindi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo, cioè vi sarà rivelato Dio attraverso l'umanità di Gesù. Quindi guardando l'umanità di Gesù, voi vedrete il trascendente, il cielo, capirete chi è Dio. Difatti noi non possiamo capire Dio se non attraverso questo suo sguardo, attraverso a quello che Gesù ci ha detto e ha fatto. Dio nessuno lo ha mai visto, solo il Figlio unigenito del Padre ce lo ha rivelato, ce lo ha svelato. Ecco, quindi, chi incontra Gesù, chi incontra? Incontra il mistero della vita. vede svelarsi il soprannaturale. Incomincia a capire qual è il destino al quale noi siamo orientati. Noi comprendiamo le nostre radici e comprendiamo il nostro orizzonte, cioè comprendiamo quello di cui abbiamo veramente bisogno. Noi abbiamo bisogno di sapere da dove veniamo, da chi veniamo e verso chi andiamo. Almeno io questo bisogno non me lo toglie nessuno. Credo che anche voi ce l'abbiate, no? Sì o no?
Sì.
Ah, meno male. Quindi ci viene detto, guardando Gesù, guardando la sua umanità, guardate, voi imparate a capire chi è il mistero che fa tutte le cose. Quel mistero che gli uomini hanno chiamato con questo nome enigmatico, Theos, Dio. Lo hanno chiamato così perché sapete da cosa deriva? Probabilmente deriva da una parola antichissima, sanscrita, che è Vesos, che è simile al vento. Il vento che smuove le foglie, che non sai da dove viene, dove va, perché il vento è incontenibile, no? Così è Dio, no? Che si muove dentro tutta la realtà senza che tu la possa contenere. Allora l'uomo l'ha chiamato Theos, Dio. È un termine qualsiasi. Quindi. Poi dopo gli ha dato il volto che ogni uomo cerca di dargli, perché ogni uomo cerca di dare un volto a Dio. Pensate a tutte le religioni. Ma il volto di Dio soltanto lui ce lo può rivelare, soltanto lui ce lo può dire, ma è quello che capita anche tra di noi. Voi mi vedete, voi sapete chi sono io? A voi dire di sì, calma, no? È necessario che io vi racconti chi sono io dentro, allora forse qualcosina la riuscite a capire. Ma è così anche per voi, Cioè noi pensiamo sempre di conoscere questo, quello, quell'altro, calma. Perché la sua interiorità, cioè la profondità di quello che lui è, se non me lo svela lui, diventa difficile per me. Quante volte vi è capitato che magari venite interpretati male, dice, ma non dovevi fare quello. Ma no, ma io veramente non ci ho neanche pensato, non siete mai rimasti meravigliati. Quindi Dio, come facciamo a capirlo? Come possiamo capire la nostra radice e il nostro destino? Noi che viviamo questi brevi anni che evaporano, che ci scivolano via, no? Dove sembra che costruiamo chissà quali cose belle, grandi, anche belle grandi, ma poi finiscono, no? Che svaporano, come dicevamo. Noi abbiamo bisogno di una consistenza. Abbiamo bisogno di trovare un centro. Ebbene, eccolo qua. Questa è la visione. L'incontro con Gesù ci svela il mistero di Dio. Ci svela chi è Dio, che cosa vuole Dio. E guardate, subito dopo, nel Vangelo, lo faremo poi la prossima volta, si apre subito il mondo. Perché? Perché abbiamo due bellissime scene. Una piccolissima, e cioè una coppia di sposi che resta senza vino. E Gesù dà loro il vino. Wow. Ecco cosa fa Dio. Rallegra il cuore dell'uomo, il vino. Rallegra il cuore di una giovane coppia di sposi che altrimenti sarebbero rimasti in panne, avrebbero fatto una figuraccia. E lui interviene. Cioè crea un mondo, capite? Crea un mondo nuovo. Cioè, quel Dio che noi ci immaginiamo un po' sacralmente essere il Dio che ci manda le tempeste, le disgrazie, eccetera, che è poi il Dio della nostra fantasia, perché quelle cose lì sono legate alla condizione finita della nostra realtà creata. E quella cosa lì non ce la toglie nessuno, perché siamo creati così, non siamo creati puri spiriti. Siamo creati di carne, di ossa, di storia. Quindi inesorabilmente noi portiamo dentro di noi quella che noi chiamiamo la nostra morte, no? Che ci divora da lì dentro un poco la volta. È inesorabile. Ma, attenzione, io voglio sapere, perché io non sono soltanto quello, voglio sapere io, proprio io, la mia umanità, chi incontra, con chi sta. Ecco, Gesù ci dice questo. La creazione nuova è l'incontro con Lui, in maniera definitiva, ed è un incontro gioioso, come un matrimonio, come uno sposalizio, come un momento di gioia. Questo è l'incontro con Lui. E poi la seconda cosa, la seconda scena è quella in cui Gesù scaccia i mercanti. I mercanti nel Tempio, una religiosità che è fatta di pratiche, di dare a Dio per mantenerlo buono, che non abbia a scagliarci i suoi fulmini, oppure per conquistarci la sua benevolenza. Senti, ti do questo, per favore, fammi quella cosa lì, no? Cioè una religiosità alla pari, diciamo così. E Gesù invece mostrerà un altro tipo di religiosità. Ecco, cioè i due grandi momenti della vita. La vita che si genera continuamente in matrimonio, e quindi la vita che rinasce continuamente, la creazione, e d'altra parte il rapporto con Dio, come deve avvenire. San Giovanni è un abile regista, perché fa subito vedere il mondo nuovo, no? Poi nell'altra scena, quella che vedremo poi ancora più in là, è la scena dello spirito, che Dio cioè, anima tutta la realtà attraverso la sua azione amorosa, di amore, no? E l'amore è un po' come la colla che ti lega, che non ti lascia a pezzi, ma ti mette insieme, ti tiene insieme. Quando noi vogliamo bene ci accorgiamo di essere un pezzo unico, e quando noi vogliamo bene mettiamo insieme i pezzi degli altri, no? Gli altri feriti, tu gli vuoi bene, loro si sentono a rinascere. Allora, spirito, infatti ho respirato. Ma lo andremo a vedere. Quindi, quello su cui io vorrei allora concludere è questo. Vi ho scritto così. La situazione di molti credenti è che restano sempre sulla soglia della fede. L'esperienza della propria umanità nella fede avviene solo... Ah sì, chiedo scusa, voi avete ragione, verso la fine, eh? È lì a metà pagina 72. Pagina 7. No, stavo dicendo, invece non è... Vabbè, sentite. Dopo ve lo leggete voi con calma, cioè che vi dica, io sono qua a fare una lezione in modis et formis. Allora, leggiamo questo, dai. Con la vocazione al cristianesimo Gesù è venuto a cercarci e continua a cercarci, ad uno, Anche per ciascuno di noi si aprirà una visione nuova sulla vita, non appena noi mettiamo in moto la nostra libertà e ci consegniamo a lui. Questa operazione dello Spirito inizia quando, di Gesù, se ne percepisce la portata, lo si stima, ci si lascia permeare e penetrare. Il cristianesimo è qualcosa che ci raggiunge, ma che cos'è questo qualcosa? È la tenerezza di Dio che ha deciso di prendere casa in te e lo fa nel Figlio che si è incarnato ed ora, glorioso con la sua umanità nel grembo di Dio, è perennemente rivolto verso l'umanità e come un magnete ci attira a sé. Bisogna lasciarsi attrarre. Nel brano precedente vi ho citato la frase di una convertita al cristianesimo che è diventata poi il premio Nobel, dove si dice così che l'Onnipotente, poco sopra la figura,
sì.
L'Onnipotente che regge il cosmo se ne va come un mendicante tra la folla delle anime, chiedendo come elemosina di spartire le ricchezze misteriose del suo essere. Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. Da allora egli si è messo a pellegrinare di tenda in tenda, di casa in casa, bussando alle nostre porte per essere invitato a mensa, reggendo tra le mani il dono della sua eternità. Capite? Dio chiede la nostra libertà. Ci chiede se siamo disponibili a consegnarci a Lui. Ecco, quindi dobbiamo imparare questo, che la fede è sempre all'inizio e ricomincia sempre, cioè non è mai scontata. Ma io sono nato cristiano, mi hanno battezzato quando neanche sapevo. Ma non c'entra niente, perché io l'ho dovuto incontrare, no? Ho dovuto capire cosa era quell'evento. Certo, molte volte alcune persone che non hanno ricevuto il battesimo fanno un incontro diverso, no? Rispetto a quello che ho avuto io ho avuto questa grazia di essere fin da piccolo. Io sono battezzato il giorno dopo che sono nato. Battezzato vuol dire inserito in Cristo, capito? Cioè, non è un po' di acqua sulla testa e un po' di sale sulla lingua. Sono stato inserito in Cristo proprio il giorno dopo della mia nascita. Ma l'incontro con Cristo, no, l'ho fatto e continuo a farlo giorno per giorno. Anche oggi abbiamo fatto insieme l'incontro con Cristo. Anche oggi Lui ci parla, anche oggi Lui ci chiede l'elemosina di aprirgli la porta e di dire prendimi con te. Che bello poterlo fare, no? Beh, io non ho timore a dirvi che ogni mattina lo faccio. Appena mi sveglio, la prima cosa che faccio è proprio questo. Sono qua, grazie. Sono ancora vivo, sono meravigliato. Perché non ho niente da dire. Io questa settimana ho fatto la sepoltura di un mio amico prete, 60 anni, meningite fulminante, 3 giorni e il buon Dio se l'è preso. Capite? C'è problema. Appunto, perché il problema è di sapere qual è la radice qual è l'arrivo. No? Se la radice è Lui e l'arrivo è Lui, allora sono in mani sicure. No, no. Non ho da temere più di tanto. Sì, vabbè, un po' di pauretta ce l'ho, qui sulle montagne russe siamo. però i due saldi, i due poli della catena sono ben saldi. Origine e fine. Ecco, la fede è proprio questo rincontrare continuamente il Signore, risentire la bellezza del suo incontro. Ormai questo ve l'ho ripetuto un po' di volte, adesso mi fermo perché sennò mi annoiate pure. Però è così. Io lo vedo così perlomeno, non so, adesso voi magari mi raccontate, mi dite voi, abbiamo 20 minuti in cui magari mi potete porre delle domande, io mi fermo. Va bene? Dai, mi fermo. Vai.
A parte quello di oggi, siccome ho parlato del primo miracolo di Gesù, le nozze di Cana, non sento mai, glielo dico a lei che è bravo, non sento mai valorizzare il fatto che la Madonna dica non hanno più vino e Gesù le dica che ti importa e che però la Madonna dica ai servi fate quel che vi dice.
Brava.
È bellissimo, mi piace.
Ma è la Madonna, è la Madonna, eh. Perché le donne sono donne,
Poi ce n'è altri, ma l'ultimo, quando Gesù dice buon ladrone, no, quello che era in croce, oggi sarai con me in paradiso.
Ti capì?
Per me è una cosa bellissima.
Certo.
Condivido così.
Bello, bello, grazie. Va bene, intanto sulla Madonna ne parliamo poi la prossima volta, un momentino, perché le nozze di Cana ve le voglio raccontare perché purtroppo sono bistrattate dai predicatori di turno. Sì, io lo sono un po'. Cioè, invece c'è, come dire, c'è il mondo nuovo che nasce, lì è bello, le nozze di Cana. E dicevo, il ladrone pentito è il mondo nuovo che fiorisce in cielo, ti pare poco. Due bei, direi, punti focali del Vangelo.
E tra l'altro ha anche valorizzato il matrimonio, che da prendere in considerazione.
Caspita, scherzi. Io, se non avessi avuto mio padre e mia madre, non ci sarei qua, La bellezza, la vita è proprio, la vita umana è fatta così. La vita umana non si riproduce, capite? Si genera. Perché nella generazione c'è un fenomeno grandioso, e cioè che da due viene fuori uno. E come? Da due viene fuori uno, e quest'uno avrà una sua storia incredibile. Vabbè, ne parlo magari la prossima volta se mi viene.
Io invece penso alla domanda che ha fatto Filippo: chi vede me, vede il Padre, risponde Gesù. Ma lui ha un corpo e Dio Padre non ha un corpo. Come faremo? Cioè, noi rivedremo Gesù anche con la fisionomia. E il Padre come lo vedremo?
Vabbè, te lo dirò poi quando lo vedrò. No, fermati un momento, no. Allora.
Chi vede me vede il Padre. Sì. È tutto il cielo che si apre.
Appunto. Allora. Noi non potremmo avere nessuna immaginazione, nessuna immagine, se non fosse mediata attraverso un corpo. Ma il corpo è una mediazione, cioè è come una lente. La lente non è la realtà, ti fa vedere. Quindi il corpo di Gesù è la trasparenza del modo di essere del Padre. Per cui guardando Lui, quando lui si vede il Padre. Il Padre è il mistero della vita. Cioè, noi vorremmo proiettare il nostro modo di essere, che è essere corporale, fisico, visibile, toccabile, lo vogliamo trasmettere al mondo di Dio. Ma non è così. Allora, porto soltanto questo esempio. Mio papà e mia mamma io gli ho voluto un gran bene, anche perché non li ho gustati, perché io sono andato via che avevo 11 anni da casa mia, cioè, e poi sporadicamente li ho incontrati. Li ho sempre vissuti nella memoria e nel ricordo. Cioè, ho sempre vissuto, ma credo che sia anche per voi, no? Non sono più visibili, toccabili, sperimentabili, eppure ci sono. Beh, questo è proprio della spiritualità. E sono così vivi, così forti, così potenti, che mi provocano nella vita, a tal punto che mi suscitano, mi spronano, li sento vicino, quasi sento la voce, non è la voce, ma è come se sentissi la voce certe volte. Certe volte mi pare di sentire la carezza di mia madre. Cioè, ma che cos'è questa roba qua? Diceva un filosofo, ma noi che sappiamo di che cosa è un corpo, ma scusate, oggi con la fisica quantica, forse voi non avete tanta abitudine con queste cose, con la fisica quantica, per cui la materia non è più quello che noi abbiamo in mente, ma è un insieme di quanti, non neanche di molecole, neanche di atomi, neanche di elettroni, ma ancora più, infinitamente più piccoli. Per cui siamo arrivati a dire che la materia è energia alla velocità del quadrato della luce. Io non capisco perché. Cioè, noi abbiamo, come dire, siamo così bloccati sulla realtà che tocchiamo, che vediamo, che sperimentiamo, per cui quella lì è la realtà. Il resto è fantasia. Ma chi l'ha detto? No. Invece, forse anche la fisica moderna, neanche a fare apposta, ci sta un po' svegliando, sta dicendo attenzione, cerca di non essere così materialista, grezzo, da non capire che la realtà è qualcosa d'altro. D'altra parte gli uomini non l'hanno sempre immaginato, ha sempre parlato della metafisica, cioè di ciò che è al di là di quello che è visibile, toccabile, sperimentabile, no? Quindi, come potrò vedere Dio che non ha un corpo? Non so se ti ho, come dire, almeno introdotto a pensare diversamente da come noi immaginiamo, no? Perché in fondo, quando uno ama, anche se la persona fisica non c'è, c'è, no? È quando non ama che non c'è. Ma se diciamo che Dio è amore, allora c'è. Quindi, certo, dobbiamo avere il coraggio e la pazienza di smontare le nostre piccole, come dire, certezze che sono legate molto alla materia, no? E imparare a capire che ciò che è spirituale non è fantastico, non è fantasia, non è irreale. Anzi, proprio quello che non si tocca e non si vede è davvero reale. Perché? Perché se una bimba viene da me, e con il suo sguardo così candido e ingenuo ha raccolto una violetta, la prima violetta che è cresciuta nel prato, viene da me, mi guarda e mi dice: Signore, è per te.
Per me?
Sì, proprio per lei. E perché? Perché mi sta simpatico. Ma la realtà che cos'è? La violetta? Ho questa simpatia, questo sguardo buono con cui questa bimba ti guarda. Noi sappiamo fare queste differenze, le capiamo. Sono legate alla nostra spiritualità, capite? Perché il valore dell'anello che tu porti quando ti sei sposata non è mica la forma, l'oro o la preziosità di quel monile lì che fa il valore, ma è il suo significato. E il significato non è l'oro, non è l'argento. Il significato è sfuggente, a tal punto che lo puoi tradire pur mantenendo l'anello. Drammatico, eh? Ma ci aiuta a capire come allora la realtà, le realtà non sono proprio quelle che noi mangiamo, beviamo, tocchiamo, manipoliamo. Vabbè. Gli animaletti anche fanno così, ci va bene, eh? Ma non si deve fermare lì. Ecco, quindi noi forse siamo come delle punte di iceberg, no? In cui c'è una piccola parte che emerge dal grande universo e la maggior parte del resto è sommerso. In fondo, io dico sempre, anche ieri pregando nei salmi, mi pare ieri, che non mi ricordo, ma ero sorpreso, era il salmo 8, no? Dove il salmista dice, ma che cos'è mai l'uomo che ti prendi cura di lui, no? Che cosa è? È un mistero, no? Noi non ci conosciamo veramente più in fondo. Soltanto tu, Dio, ci conosci. Mi hai tessuto nel segreto di mia madre. No? Formidabile. Ecco, quindi penso che davvero siamo diventati un po' troppo materialisti, no? Quindi questo materialismo bieco proprio non ci aiuta nel cammino della nostra umanità e della nostra presa di consapevolezza di quello che siamo come umani, no? E per questo il grande rischio oggi è che noi ci stiamo consegnando alle macchine. Così l'altro giorno sulla stampa c'era Elon Musk che diceva che saremo curati. Vi chiedo scusa perché io ho una telefonata in sospeso, se è quella devo rispondere. Non vi offendete di parere. No, non è quella. Chiedo scusa.
Comunque ho seguito Zichicchi e adesso ho capito meglio quel che lei mi ha detto.
Come l'ho capito?
Zichicchi quando parla.
Ah, sì, Zichicchi.
Quando parla, io l'ho seguito, ma adesso ho capito bene.
Ah, beh, certo, puoi mica mettere me con Zichicchi.
No, lei lo guarda ancora oltre. Perché parla della materia partistica,
a volte ci vuole la chiave.
No, vabbè, ho capito. Cioè, uno deve rifletterci, sta a rifletterci, pensarci, sta a ripensarci. Cioè, è il materiale dei miei studi, quindi ci metto dentro l'anima e il corpo e quindi quelle cose che mi affascinano, perché insomma io sono sempre stato curioso fin da bambino, volevo sapere come stanno davvero le cose, punto e a capo. E non sono mai stato così banalmente a dire ma sì, vabbè, tanto lo fa lo stesso, non sapremo mai. Ma come? Io voglio sapere. Ecco, quindi non è così, bisogna... stavo dicendo che rischiamo appunto di svenderci alle macchine, ai robottini. No, va bene, è utile avere un robottino, ci mancherebbe,
ma usarlo,
sì, giustamente, ma la nostra umanità è davvero qualcosa di... È qualcosa di grandioso.
Io sottolineerei questo vivere le inquietudini, anche quelle più piccole,
alla luce di questo incontro, ecco, dell'incontro con Gesù, mi è piaciuto tantissimo questo, quindi anche le cose più che sembrano anche banali,
insignificanti,
che però ti danno comunque un po' di fastidio, inquietudine, tribolazione, ma visti proprio in relazione all'incontro che hai
Vero. Prego, coraggio. Possibile che non avessi domande? San Paolo.
San Paolo a un certo punto dice: io non so se nel corpo senza corpo.
Ah, ma tu vuoi sapere com'è il mondo di Dio?
No, perché lui dice: io ho visto, e poi non ci dice niente.
Ma perché se te lo dicesse non capiresti? Quando sono avvenute delle manifestazioni del soprannaturale, no? Queste povere persone, queste persone, è possibile, cioè non si possono, anzi, io sono convinto che molte persone hanno avuto delle, quelle che noi chiamiamo visioni, ma in realtà sono manifestazioni del soprannaturale, non visioni. Ebbene, quando loro raccontano, chi ascolta non riesce mica a capire, perché sono di quelle cose che si capiscono per contatto, per immediatezza. L'esperienza che tu fai, la fai tu e non un altro per te. E quando tu la devi raccontare, sarai sempre imbrogliato con le parole o con i sentimenti o con le visioni che tu vuoi fare. Perché? Perché non sarà mai adeguato a quello che tu hai sperimentato. Capito? Quindi che Paolo abbia sperimentato una visione, terzo cielo, che è un modo di dire, per dire, come dire, il mistero di Dio, che l'abbia sentito e che poi l'abbia raccontato, tu dici, non aveva da raccontare, ma no, meglio, lui l'ha raccontato. Quando ha detto, nella lettera ai Romani, né vita, né morte, né tribolazione, né spada, niente mi può separare dall'amore di Cristo. Ecco, lì è la sua visione. Lui ha capito che c'è un amore così radicale, c'è un affetto così avvolgente che niente te lo può tirare via. No? Ecco, quindi, ma quella è la visione, perché se Dio è amore, si vede, cioè, si sperimenta, ecco, si passa cioè attraverso a quella relazione che ti riempie l'anima. No? Cosa vuol dire amare? Vuol dire proprio questo, vuol dire che dentro in una relazione, in un rapporto, senti che tutto ciò che è bisogno in te sparisce. Non hai più bisogno di niente, ti basta quello. No? Un poco così, un poco nella esagerazione del sentimento, no? Due cuori, una capanna, poi tutto il resto. Si dice così, no? Ma però è anche vero questa roba. Perché quando uno veramente vuole bene, cioè basta quella cosa lì, riempie tutto, colma tutto. Dio è colui che colma tutto, capito? Cioè, Sant'Agostino che si converte, no? Dice, ecco, il mio cuore è inquieto finché non ti ha trovato. E adesso che ti ho trovato, ti desidero ancora. E man mano che ti desidero, sento che sempre più profondamente tu mi pervadi e mi colmi. È così. Ma sono di quelle cose che si sperimentano, no? Lo stare con Gesù avviene in questa maniera. Ed erano le 4 del pomeriggio, punto e a capo. Cioè lì il tempo si è fermato. Yeah. Però questa accade, non si deduce, non si spiega. Lo si racconta, lo si testimonia.
Si vive.
E lo si vive. Quindi bisogna essere così, dilatati, aperti. Quando Manzoni deve convertirsi in una chiesa a Parigi, che cosa fa? Non so se ci sei, oddio, ma se ci sei, fatti sentire. Infatti uno deve stare sempre in questo atteggiamento. Se ci sei, fatti sentire, mostrati. Che è l'unico atteggiamento vero e autentico di fronte al mistero delle cose, della vita e del mondo, no? Ma Dio accade sempre quando uno è così aperto, sempre, in una maniera o in un'altra. Occorre il desiderio. Ecco, il desiderio è un altro tema su cui magari la prossima volta ne riparliamo, perché è la forma più profonda della nostra umanità, il desiderio. Noi possediamo veramente le cose che desideriamo, punto e a capo. Vabbè, ma fermiamoci qua perché sennò mi allargo e finisco qui. Che ora è? Sono le 5:30, che è l'ora appunto di chiudere e di ringraziare Dio dell'incontro che ci ha fatto fare. Lo facciamo magari ringraziando la Vergine Maria. Stiamo pure seduti. E chiediamo che la Vergine ci faccia sentire la tenerezza del Figlio, la tenerezza di Gesù. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega.
Allora, buona continuazione di giornata e soprattutto buona settimana che vi sta davanti.
Grazie.
Ciao.